Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Isabel Morè, la nuova presidente del Consiglio nazionale, la liberale radicale vodese, è stata eletta oggi con 193 voti, un record. La lotta delle poltrone. In Parlamento ci sono posti ambiti ed altri meno. Il più scomodo stavolta è toccato a un ticinese. Pace fatta tra i due maggiori azionisti e aumento di capitale approvato. I dipendenti di Schmolz Bickenbach tornano a respirare. Roger Federer manda in crash il sito della zecca svizzera. Il lancio della sua moneta commemorativa fatale per swissmint.ch. A Berna, con un Parlamento profondamente rinnovato, più verde, giovane e femminile, ha preso avvio la 51esima legislatura, un cambiamento di volti e di vedute sottolineato più volte nei discorsi di apertura. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Alle 14.30, nella sala del Consiglio nazionale, la campanella dà inizio alla 51esima legislatura. A suonarla è, come vuole la tradizione, il decano o la decana, un onore toccato alla verde Maya Graf. La basilese è entrata in Parlamento nel giugno 2001.
Denn es ist nicht irgendeine Legislatur, die bei heute beginnt.
Non è una normale legislatura che inizia, la si può definire storica. Mai un Parlamento è stato così femminile, giovane ed ecologico. Voglio credere che questa sia una partenza verso una nuova era. Ma solo la storia mostrerà cosa riuscirà a fare questo Parlamento insieme alle cittadine e ai cittadini.
Landes daraus gemacht haben.
E la tradizione vuole che parli anche il più giovane. Il liberale zurighese André Silberschmidt, 25 anni, ha sottolineato gli effetti di questo ringiovanimento. Nell'ambito della VS del secondo pilastro, le decisioni che saranno prese nei prossimi anni avranno, tra 30 e 40 anni, grosse conseguenze sulla mia generazione.
Giuro dinanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione.
I 200 membri del Consiglio nazionale hanno giurato o promesso di difendere la Costituzione e le leggi ed adempiere ai loro obblighi. Nuova presidente del Consiglio nazionale è la liberale Isabel Morè. Altra campanella, altra camera. Agli stati il nuovo presidente è il socialista bernese Hans Stöckli. A prestare giuramento oggi 19 nuovi senatori, tra cui i ticinesi Marco Chiesa, democentrista, e Marina Carobbio, socialista.
Marina Carobbio, che dunque da oggi non è più la prima cittadina elvetica, il suo testimone, lo avete sentito, è passato a Isabel Morè, la liberale radicale vodese, è stata eletta oggi con 193 voti su 198 schede valide che rappresentano un record. Torneremo sulla prima giornata della legislatura negli approfondimenti, ora spazio alla pagina economica. Capitale fresco per Schmolz Bickenbach, gli azionisti dell'acciaieria lucernese hanno approvato oggi l'aumento di capitale da almeno 325 milioni di franchi proposto dal Consiglio di amministrazione. Un sospiro di sollievo per i dipendenti, ma non è ancora finita. Il contributo di Johnny Canonica.
Come in ogni giallo che si rispetti, non è mancato il colpo di scena all'assemblea degli azionisti di Schmolz Bickenbach tenuta oggi pomeriggio, perché dopo essersi fatti la guerra nelle scorse settimane, i due più importanti azionisti della società siderurgica lucernese, la Holding Livet di Viktor Vekselberg e la Big Point Holding di Martin Hefner, si sono accordati, garantendo così un futuro a Schmolz Bickenbach e ai suoi 10.000 collaboratori sparsi in tutto il mondo. L'accordo prevede che Big Point Holding potrà aumentare la sua quota fino al 37,5% del capitale, mentre a Livet sarà comunque garantita una quota del 25% delle azioni di Schmolz Bickenbach. Da notare che la FINMA si pronuncerà tra una settimana sulla deroga alla norma che imporrebbe a Martin Hefner di sottoporre agli altri azionisti di acquistare le loro azioni, visto che la sua quota supererebbe il 33,3% del capitale della società.
Se il mese di ottobre aveva acceso qualche lumicino di speranza per l'industria manifatturiera elvetica, ecco che novembre ha fatto tornare tutti coi piedi per terra. Infatti l'indice dei responsabili degli acquisti delle aziende ha perso terreno, come ci spiega Marzio Minoli.
Analizzando i dati incoraggianti del mese di ottobre, il monito era stato quello di attendere i mesi successivi per sapere se la tendenza positiva fosse una realtà. Purtroppo novembre ha dimostrato che il momento per l'industria manifatturiera elvetica rimane di quelli delicati. L'indice del responsabile degli acquisti ha perso 0,6 punti, fissandosi a 48,8. Ricordiamo che qualsiasi valore sotto i 50 punti significa contrazione economica. Dunque, per coloro che devono preoccuparsi di riempire i magazzini di materie prime per poi essere lavorate, le previsioni per il futuro rimangono incerte. Una cosa è però confermata: il dato di novembre, seppur peggiore del mese precedente, rientra in una media che indica stabilità. Una stabilità in territorio negativo, certo, ma perlomeno non si prevedono peggioramenti significativi, e a sottolinearlo ancora una volta il sottoindice che tasta il polso al mercato del lavoro, che rimane sopra la citata quota 50, quindi un valore positivo, nonostante il momento non facile.
A Madrid ha preso avvio la COP25, la conferenza dedicata a definire le strategie per contrastare i cambiamenti climatici. Durerà una decina di giorni. Vi parteciperanno esperti provenienti da tutto il mondo e delegazioni dei 196 paesi aderenti. Sotto pressione i governi, a cui si chiede di agire in fretta e in modo deciso, pesano i rapporti che evidenziano livelli record di emissioni di gas a effetto serra e i milioni di giovani mobilitati a favore del pianeta. Il patto della grosse coalizione non si tocca, siamo in Germania evidentemente. La CDU della cancelliera Angela Merkel risponde picche ai neovertici della SPD che, appena insediati, spingono per rivedere il contratto di governo. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
La CDU non ci sta, dopo che già ieri la presidente cristiano-democratica Annegret Kramp-Karrenbauer aveva respinto la richiesta avanzata dai nuovi leader del Partito Socialdemocratico di rinegoziare il contratto di governo, oggi è stata Angela Merkel in persona a mettere una cosa in chiaro. Sono naturalmente disposta ad incontrare i nuovi presidenti dell'SPD e a dialogare con loro, ha precisato la cancelliera, ma il contratto di governo vale per l'intera legislatura e non va modificato. Norbert Walter Borjans e Saskia Esker, i vincitori del referendum tra gli iscritti al Partito Socialdemocratico sulla nomina dei nuovi presidenti, appartengono all'ala di sinistra dell'SPD e hanno una posizione molto critica nei confronti della grosse coalizione. In un eventuale nuovo contratto di governo vorrebbero inserire, ad esempio, un aumento del salario minimo garantito a 12 euro l'ora e un piano di investimenti alle infrastrutture pubbliche per un ammontare di 500 miliardi di euro. Se la CDU non dovesse accettare queste richieste, l'SPD dovrebbe lasciare la maggioranza, propongono i due nuovi leader di partito.
Nel primo dei nostri approfondimenti parliamo della moneta commemorativa per Roger Federer. Lanciata stamane, dopo che il tennista ha postato la notizia, ha mandato letteralmente in crash il sito della Zecca di Stato. Non si sa quindi se siano ancora disponibili alcuni dei 55.000 esemplari messi in vendita. Disattivato anche il centralino telefonico. Sembra quindi che, come era presumibile, l'iniziativa abbia avuto un grosso successo. Ne parliamo con Claudio Metzger del Circolo Numismatico Ticinese. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Prima di tutto, lei cosa pensa di questa iniziativa?
È straordinario per il fatto che Federer è il primo personaggio contemporaneo vivente a cui la Svizzera dedica una moneta, per cui l'interesse è sicuramente dovuto a questo. In più, mentre le monete precedenti erano di interesse locale, questa è di interesse internazionale. Cioè, tutti conoscono Roger Federer.
La moneta in sé francamente però non sembra bellissima, il viso di Federer non è proprio riconoscibilissimo.
Diciamo che questo è un problema che la nostra Zecca ha sempre avuto, ha sempre fatto dei concorsi per scegliere l'immagine da utilizzare e non sempre hanno avuto il successo di pubblico che invece ha dato la critica. La critica è sempre stata positiva e il pubblico è sempre stato piuttosto negativo.
Ma vista dall'esperto, dal numismatico?
Diciamo, noi abbiamo una Zecca che si occupa moltissimo delle caratteristiche tecniche, perché negli anni passati aveva fatto diversi flop, aveva stampato delle monete che avevano delle caratteristiche molto, molto dubbie. La prima è stato il primo 20 franchi in argento, è stato del 1991 ed era non solamente brutto ma anche incomprensibile, fatto male. Dopodiché hanno cercato di migliorare, ma è sempre rimasto di un interesse locale. Il peso è perfetto, la lega è perfetta, la qualità tecnica è perfetto da tutti i punti di vista, però non sono mai riusciti a toccare il cuore dei collezionisti, che sono sempre stati abbastanza scettici. Chi le comprava perché aveva l'abitudine di comprarle tutti gli anni e tutti gli anni voleva avere la moneta dell'anno, le comprava e non le guardava più, e questa era una cosa molto triste.
Sul sito di Swiss Mint ho visto che solo quest'anno sono state coniate 7 monete speciali, dallo sbarco sulla Luna al circo CNI. Non saranno troppe? È un po' un business.
È solamente un business. Il fatto che sono troppe è perché ci sono gli abbonati. Gli abbonati sono quelli che comprano in tutti i casi, ma non vi è più un altro mercato, nel senso che una volta la moneta è uscita è difficile che qualcuno vada a cercarla o che inizi a collezionare. Manca il ricambio, manca il mercato.
Quanto può arrivare a valere una moneta del genere? Ricordo che quella di Federer è una moneta in argento da 20 franchi e viene venduta a 30.
Mentre le altre monete erano interesse solamente locale, questa è interesse mondiale, per cui sicuramente avranno anche una rivalutazione commerciale, proprio per il fatto che Federer è conosciuto in tutto il
mondo.
Spari
una cifra, tra 10 anni quanto varrà?
Questo è molto difficile da dire.
Spari.
Dipende anche dal... Poi parliamo di una moneta d'argento, per cui l'argento probabilmente si rivaluterà anche il metallo, ma io penso che dovrebbe aumentare, arrivare a 2-3 volte il valore nominale.
Quindi anche ammettendo di riuscire a entrare nel sito, cosa difficilissima, milionari non diventiamo.
No, bisogna comprarla per il piacere di averla e per il fatto che sosteniamo Federer, sosteniamo i principi che anche Federer sostiene, e siamo orgogliosi di essere svizzeri e di avere uno svizzero tennista a questo livello.
Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
E torniamo ora sul primo giorno del nuovo Parlamento. Questo pomeriggio erano moltissimi i parenti e gli amici che hanno accompagnato Palazzo Federale i nuovi eletti per la cerimonia di inizio legislatura, il giuramento. Appena entrati in aula, tutti hanno preso posto al banco che occuperanno per i prossimi 4 anni. La disposizione dei seggi spesso fa discutere all'interno dei partiti. Ci sono infatti posti più ambiti e poltrone che invece molti vorrebbero evitare. Ci dice di più da Berna Mattia Serena.
Non solo i neoeletti hanno dovuto cercare il loro posto, la nuova disposizione tocca anche gli uscenti. Appena varcata la soglia dell'aula del Consiglio nazionale, Lorenzo Quadri ha esitato un po', deve abituarsi a cambiare strada per raggiungere il suo nuovo banco, un posto ritenuto il meno ambito, quello dove non vuole sedersi nessuno. È infatti di fronte all'emiciclo. Il deputato leghista non vuole però parlare di assegnazione negativa.
Beh, diciamo è vero che si vede la sala da un'altra prospettiva, d'altra parte la poltrona è più imbottita, il banco è più largo, ha degli aspetti positivi, c'è un po' più di spazio. Poi naturalmente non ho chiesto io quel posto, nessuno mi ha chiesto qualcosa, vabbè, mi è stato assegnato e me lo tengo, come si dice a caval donato, non si guarda in bocca.
È un posto, diciamo, un po' isolato rispetto al resto sia del Parlamento ma anche del suo gruppo parlamentare. Lei è già rimasto da solo perché la signora Pantani non è stata rieletta. Questo si potrebbe leggere così, come una sorta di Lorenzo Quadri un po' più isolato anche all'interno del gruppo parlamentare dell'UDC?
Ma non lo so, diciamo che quello sarà lo spicchio della Lega, non lo so, quel posto lì.
Del resto, ricorda Lorenzo Quadri, prima di lui lì sedeva Maximilian Reimann, parlamentare UDC di lungo corso. Pare però che un po' in tutti i partiti l'attribuzione dei posti faccia discutere. I deputati più influenti sono tradizionalmente quelli che si siedono in fondo, in modo da essere più vicini alla sala dei passi perduti, dove incontrano colleghi, giornalisti e lobbisti.
I posti dietro sono ambiti proprio perché i capigruppo vogliono vedere quello che fanno quelli davanti, quindi mi trovo anche nella stessa posizione che vedo più o meno quello che fanno quelli davanti. Bisogna considerare però che non è l'unico posto parlamentare che è in faccia all'emiciclo, ci sono comunque anche gli scrutatori che sono sotto, poi ci sono, come detto, il presidente e vicepresidente, quindi diciamo c'è un certo numero di posti, quindi non è che sono da solo in un posto, ecco, così tipo quando il maestro ti manda dietro la lavagna, ecco, non è proprio così.
Anzi, il posto di Lorenzo Quadri è sotto la grande bandiera svizzera e sopra i banchi per i consiglieri federali. Posto nuovo, Parlamento profondamente rinnovato. Senza il Mouvement des Citoyens Genevois, Quadri, assieme a un rappresentante dell'Unione Democratica Federale, è l'unico nel suo gruppo parlamentare non UDC. Come affronta questa legislatura?
Diciamo, io sono comunque membro a tutti gli effetti del gruppo UDC, non è che mi sento membro di serie B perché sono esponente di un altro movimento, quindi farò valere i miei argomenti come ho fatto anche nelle legislature precedenti. Ecco, in questo non vedo particolari problemi, nemmeno mi hanno mai fatto sentire come un po' meno membro del gruppo, perché appartengo in realtà a un'altra formazione politica. La collaborazione è sempre stata buona e mi auguro continuerà ad essere così.
Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, Lorenzo Quadri. Adesso andiamo in Russia perché il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping in videocollegamento hanno inaugurato oggi il gasdotto Potenza della Siberia, che a regime fornirà alla Cina 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Ne parliamo col nostro collaboratore da Mosca, Giuseppe D'Amato. Innanzitutto spiegaci di che opera si tratta.
Il Sila Sibiri, questo è il suo nome in russo, è lungo 2200 chilometri, è stato costruito in 4 anni e mezzo ed attraversa lande desolate con enormi problematiche collegate al territorio ed al clima. La pipeline è certamente il maggior progetto di questo decennio ed è un fiore all'occhiello per la Russia. Come hai già detto tu, questa condotta trasporterà in Cina a pieno regime, ossia nel 2024, 38 miliardi di metri cubi di gas dai campi delle regioni di Irkutsk e di Yakutsk. Nel 2020 Pechino però dovrà accontentarsi solo di 5 miliardi di metri cubi.
La Russia, le cui principali risorse sono proprio petrolio e gas, ha già numerosi gasdotti, in particolare verso l'Europa occidentale. Ma questo è il primo rivolto ad est, verso la Cina. Perché proprio ora?
Questo è un progetto soprattutto politico e serve a far uscire la Russia dall'isolamento. Come ricordano i critici del Cremlino, il contratto fu firmato a Shanghai alle 4 del mattino del 21 maggio 2014, subito dopo l'annessione della Crimea. I costi complessivi dell'opera ed il prezzo del gas sono top secret, ma nel 2014 le polemiche furono roventi, si parlò di svendita del secolo. Si presti ora attenzione ad altri numeri. Nel 2024, come detto, la Russia fornirà alla Cina 38 miliardi di metri cubi, ma nel 2018, ossia l'anno scorso, l'approvvigionamento di Mosca all'Europa è stato di ben 200 miliardi. Tuttavia nel 2035 la Cina avrà bisogno di 600 miliardi. Queste sono le stime degli esperti. Ecco perché per Pechino Mosca è solo uno dei fornitori.
Senti, Xi Jinping ha detto che l'entrata in servizio del gasdotto è un importante risultato intermedio e l'inizio di una nuova fase della cooperazione tra Russia e Cina. Cosa possiamo aspettarci?
L'alleanza russo-cinese è soprattutto geopolitica, in funzione antioccidentale. Le grandi manovre militari congiunte dell'anno scorso ne sono una prova. Mosca e Pechino proseguono semplicemente quanto iniziato ad inizio del XXI secolo. L'Occidente dovrà fare molta attenzione.
E con Giuseppe D'Amato in collegamento da Mosca si chiude questo radiogiornale. A voi tutti l'augurio di una bellissima serata.